nel corso di un giudizio principale, per qualche motivo capita questo incidente di costituzionalità. È un incidente che porta a un atto interlocutorio che si chiama ordinanza, il cui effetto è sospendere il giudizio principale e rinviare la questione alla Corte. Angolo di incidenza. Sì, dica. Certo. La parte può proporre la questione, può sollevare la questione di fronte al giudice quo, ma il giudice quo l'autorità che rimette alla Corte, è il giudice quo che deve valutare i requisiti, innanzitutto quello della rilevanza, quindi che ci sia l'applicazione della norma, che ci sia l'angolo di incidenza dell'incidente, nonché il fumus della questione. Può essere anche lo stesso giudice quo a sollevarla d'ufficio. Gli effetti comunque sono gli stessi, il giudizio è sospeso, ma la decisione del giudice non è direttamente impugnata, è un'ordinanza che non è direttamente impugnata. Il giudice formula il petitum, la questione, chiamatela come volete, e la Corte nell'ambito di questa definizione della questione dà una risposta. Deve stare nell'ambito della definizione della questione perché questa è l'applicazione del principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato. Chiaro? Come si definisce il perimetro della questione? È l'ordinanza a dirlo. L'ordinanza deve contenere gli elementi del perimetro, e quindi la disposizione e la norma impugnata, la disposizione e la norma parametro, i motivi dell'impugnazione, gli eventuali profili, perché i profili possono essere diversi. In sostanza, il giudice deve spiegare perché ha un dubbio di legittimità e perché questo dubbio di legittimità si riflette sul suo giudizio. Quindi, tornando all'esempio di ieri, tra poi il latte delle orecchie, nel caso dell'allattamento il giudice non può formulare una questione teorica dicendo ma è giusto che solo sulla donna gravi l'allattamento, perché la cosa risponderebbe il quoque accidit. Se prendete un uomo e una donna di profilo, capite che è l'altra. La difendo. Il giudice deve spiegare il motivo e il profilo. In questo caso la madre impedita. Ma non può neanche formulare una questione così generica. Perché deve dimostrare che il caso di fronte a lui è un caso di impedimento dell'allattamento. Non può formulare solo una questione teorica, anche così ci proscritta, aggiungendo anche la rilevanza, la questione sarebbe galleggiante, cazzosa, non sarebbe concreta nel giudizio. Lui deve dire, ho una signora che è malata di conseguenza non può allattare, allora mi domando se in riferimento a quella questione la norma sia legittima. E la Corte non gli può rispondere con una sentenza vaga, gli deve rispondere nel dettaglio requisito, per cui fotograferà esattamente il caso fotografato dal giudice. Capite? Questa è la cosa difficile da capire. È una questione che certo comporta. Dica. No, non può. Le norme sono frutto del cervello. Ognuno viaggia con delle norme nel cervello. Una delle possibili cose, la cosa che potete dire è caro giudice, ma dove la legge dice la madre, si intende la madre o il padre. O fa la stessa interpretazione che l'avvocato gli ha chiesto. E dice, un avvocato bravo e comincia a dire il giudice, non so, voglio andare a corte. Dimmi che dove si dice la donna c'è anche l'uomo, in via di interpretazione analogica. E se il giudice è un po' aperto, glielo dice, se invece non vuole prendersi le responsabilità, mi dia la cosa d'accordo. La cosa è così, ma tu dovevi dare alla legge un'interpretazione conforme alla Costituzione. No? È un obbligo. L'interpretazione sistematica è l'interpretazione conforme alla Costituzione. Tu non puoi prendere la legge, leggerla come un cattivo, come se fosse un ingegnere, e la leggi e dici questa legge è contraria alla Costituzione. Tu devi sforzare di integrare i due atti. Perché il mondo delle disposizioni è un mondo fatto di testi, è una biblioteca di testi, ogni testo è separato, messo nella gerarchia degli scaffali. Ma le norme e i significati si fondono. Tanto è vero che noi ci ricordiamo delle citazioni e diciamo dove sono finite queste citazioni, dove l'ho presa? Ma quello che resta della testa è il significato, è il ricordo del testo, è il pensiero. E la stessa questione l'applica il giudice può imputare una disposizione a un atto o a un altro secondo la gerarchia delle fonti, delle competenze, eccetera. Ma le norme sono norme che vengono separate dal loro fonte, sono tutti frutti di elaborazione intellettuale. Quindi la Corte può anche rispondere al giudice, tu hai impugnato quella disposizione, ma quella disposizione dovrebbe essere per persone diverse. Vedremo che questo è uno strumento di dialogo costante. Noci sulla patologia delle sentenze. Per dirvi un esempio che poi li vedremo. Prima della riforma del processo penale esisteva un procedimento sommario. Cioè, il ladro veniva preso mentre si arrampicava sul muro come l'uomo ragno con il coso delle chiavi, il mantello, la lampadina in bocca e la rifurtiva appese alle orecchie e prese flagranza di reato. Allora veniva preso, sbattuto dentro nel cellulare, portato in questura, interrogato, lui diceva ma io veramente stavo ricordando un'amica, riportavo dei ricordi, eccetera, il commissario dice senti, confessa, sono di più luce fuori, diceva che vabbè, d'accordo, confessa, e si trovava in carcere. E la norma diceva che a questa istruzione sommaria si applicava in quanto compatibile. Si applicava il programma compatibile le garanzie dell'istruzione formale e quella normale, compresa la presenza dell'avvocato. Allora, nella prassi interpretativa normale, questa norma del codice fascista, perché dietro c'aveva, con la giudicata legittima, 40 anni di applicazione, e non 40 anni di applicazione in un regime dove la polizia era delicatamente messa in un angolo e protetta dalla Costituzione. Per cui, di fatto, le garanzie della difesa venivano saltate nel settore sommario. Uno confessava, ma una volta che aveva confessato, diceva, vuoi l'avvocato? E non vuoi l'avvocato, ma ormai lui era giocato. Allora, più giudici hanno sollevato la questione dicendo, ma Corte, ma ti pare giusto che nell'istruttoria sommaria non sia garantita la difesa? Perché questo è un buio, se dico, la difesa. Uno viene arrestato e la prima cosa che si dice è, prima per i cani, perché quello è l'avvocato. E l'avvocato arriva e dice, zitto, lei che cosa ha fatto, che cosa è quel grasso e così via. E scatta un meccanismo di tutela nel confronto del diputato. Ma in Italia i giudici dicevano che se trattavano questa cosa, si applica la garanzia di difesa in quanto compatibili, nel senso che non fossero compatibili e non venivano riconosciuti. Le prime eccezioni di costituzionalità la Corte rispose, ma perché mi fate una domanda così stupida? Voi dovete interpretare questa norma ai sensi della Costituzione. Non è un difetto della disposizione. La disposizione dice, in quanto compatibili, e siccome la Costituzione prevede obbligatorio la presenza della difesa, voi dovete impugnarla nel senso che è obbligatorio che ci sia il difensore nel promettorio di polizia. Chiaro? È semplice. E semplicemente il giudice doveva dare un significato per la clausola in quanto compatibile. E non c'era scritto in quanto compatibile esclusa la presenza dell'avvocato, della difesa tecnica. Era scritto in quanto compatibile. Se c'è una norma costituzionale da cui tu capisci che è obbligatoria la presenza dell'avvocato, deve essere compatibile. E lo devi ricavare tu tramite la tua interpretazione. Non te la puoi prendere per la soluzione, te la devi prendere con la tua testa. E questo è quello che mi porta al corso. Vedere come giocano le norme e le disposizioni. Ora, vi dicevo ieri, non c'è un rapporto l'importanza tra lo giudizio principale e il giudizio a cuore. Notate che questo si chiama giudice di merito, questo si chiama giudizio principale. Nel momento in cui sospende il giudizio e fa partire l'ordinanza, siccome questa freccia indica il vettore, lui diventa giudice a quo, e questo diventa giudice giudizio a quo, e questo è il giudice a quen. A quo, per coloro che hanno studiato latino, non è un personaggio di Walt Disney, ma vuol dire dal quale. Perché è normale che qualcuno pensi che i giudici nascono fin da piccoli, i giudici a quo. I giudici sono giudici e diventano a quo quando mandano l'ordinanza. È una questione di spedizione dall'ufficio da cui è stato spedito all'ufficio a cui arriva. E il giudizio diventa il giudizio principale, il giudizio a quo, il giudizio dal quale viene l'ordinanza. Ora, non c'è un rapporto tra importanza del giudizio principale e quello del giudizio incidentale. Ieri portavo il caso della Rai TV, in cui una sentenza di grandissimo impatto politico, economico, giuridico, eccetera, è provveduta da dei giudizi assolutamente di scarso valore. Qui avviene infatti un'altra sorta di miracolo. E cioè, mentre il giudizio principale è un giudizio tra parti, il giudizio incidentale non è più un giudizio tra parti. È un giudizio che dice a parti solo eventuali. Tanto è vero che può essere promosso dal giudice e il signor Rossi, anzi la signora Rossi e il signor Bianchi, sono cadenti contrari. Non interessa niente di questa cosa. Non hanno un discorso che si fa da tempo, ma il giudice dice io non posso giudicare se per risolvere questo problema, e invia la questione alla Corte. E loro dicono, vabbè, invia la Corte, ma noi non ci costituiamo di fronte alla Corte. Il giudizio inizia per un atto del giudice che è l'ordinanza. L'ordinanza basta a radicare il giudizio. Le parti, se si vogliono costituire il giudizio, si possono costituire, si costituiscono con la memoria, possono andare all'udienza pubblica a difendere le loro tesi, ma se loro non si costituiscono, rinunciano alla Costituzione, il giudizio prosegue tranquillamente lo stesso. È un giudizio senza parti. E perché un giudizio senza parti? Perché non si vuole lasciare la disponibilità del giudizio alle parti. Lasciare la disponibilità del giudizio delle parti vuol dire lasciare che il giudizio viva o muoia tra decisione delle parti. Se io credo questo signore con l'aranzi per inizio, oh, si fa. Poi lui mi dice, dai, non litighiamo, gli do 100 milioni. E ritiro la querela. Ecco, questo giudizio è disponibile tra le parti. Ma se in corso di questo giudizio il giudice a cui noi ci rivolgiamo ha un dubbio di legittimità, solleva la questione e ce la toglie. La questione va alla Corte e non possiamo fare niente, non possiamo anche metterci d'accordo, rinunciare alla causa principale, ormai è radicata la causa di fronte alla Corte e va avanti. E va avanti senza parti. Nessuno si può costituire così. E perché nessuno si può costituire? Per un semplice fatto, che questo giudizio, mentre questo principale è un giudizio su una lite tra i due signori, questo giudizio ha come oggetto una legge generale astratta. E di conseguenza la sentenza che colpisce questa legge ha esattamente gli stessi effetti della legge. Vale ergon. E se vale ergon, dà lo stesso problema della legge. La legge non ha un conto interessato. Il provvedimento amministrativo ha un conto interessato. Io chiedo di costituire qua una capanna indiana, l'amministrazione comunale mi risponde di no, io ricordo perché sono controinteressato rispetto a quel provvedimento. E io sono controinteressato. Ma se in questo giudizio viene pugnata la legge, questa legge ha effetti erga omnes, e gli effetti della sentenza sono erga omnes, di conseguenza tutti i 70 milioni di italiani sono controinteressati. E siccome non è possibile un giudizio con 60 milioni di italiani che si costituiscono in giudizio, si può arrivare alla prossima riforma costituzionale, così risultiamo definitivamente nella Corte Costituzionale, che è un obiettivo che questi hanno, non possiamo neanche condizionare quel giudizio alla costituzione di uno o dell'altro. Capite qual è il problema? Io faccio la causa alla RAI sulla questione del canone, la causa si radica tra me e la RAI. La RAI si è in ballo tutti quanti i miei colleghi romani, soliti, anche Baretti, il mio presidente di difesa mi attraverso l'avvocato, non difenderei da solo, se mi dibatterei anche. Ma per esempio, Mediaset non si può costituire questo giudizio, benché sia economicamente interessante, ma non si può costituire, e non si può costituire che sia l'associazione dei consumatori, perché questo giudizio sarà radicato tra quelle due parti, e solo quelle due parti possono entrare eventualmente nel giudizio di fronte alle cose, gli altri sono esclusi, perché non può essere che solo Mediaset sia stato per cambiare il compito del Stato. Comprendere il Stato è lui della stampa, di pubblicità, di consumatori, ognuno di noi, tutti quelli che pagano canone, tutti quanti siamo comprendere il Stato, quelli che vengono in decoda, quelli che fanno un'oretta, miliardi di persone sono comprendere il Stato. Allora non è possibile definire il giudizio va definito. Io uccido Caio, le parti costituite sono io, Caio, i parenti di Caio, parti civili, basta. Non è che si può costruire la canzone di casa, perché non mi spiace la famiglia. La definizione del giudizio è una questione tipica della rigidità del processo. Di fronte alla Corte, il fatto che il giudizio sia fatto eventuale vuol dire che questi due signori si possono costituire e tutti gli altri sono esclusi. Che dà alcuni grossi problemi, perché le parti nel processo servono per produrre i fatti. Mi spiego. Tutti coloro che, essendo umani superiori, non ragionano come un ingegnere, sanno che i fatti non esistono. Non esiste la qualità dei fatti. I fatti sono accadimenti che noi percepiamo e ci sono modi diversi di percepire i fatti, tra cui la drammatica necessità del processo. L'unica costruzione umana che porta ad accettare la giustificazione dei fatti è quella processuale. Tanto è vero che anche i filosofi della scienza hanno assunto il processo come procedimento che ha una base logica che consente anche di essere applicata alla prova scientifica della validità di un certo teoria. Le teorie si confutano, si confermano tramite una discussione di un contraddittorio, e questo contraddittorio è esattamente la struttura del processo. Per questo i giuristi sono da 2500 anni che attraversano, scoperti questo. Senza la visione di parte delle parti, cioè senza che le parti producono la loro ricostruzione della realtà, il giudice ha difficoltà a capire la realtà, perché la realtà non esiste. Può chiedere delle perizie, ma le perizie sono a loro volta perizie chieste anche dalle parti. Dal contraddittorio tra le parti del perito di ufficio si scopre se la madre è effettivamente un'assassina oppure no. Si spera di scoprirlo. E capite che questo è la base del giudizio. Processi anche molto complessi sono giudicati su questa cosa. Ieri facevo l'esempio di Montesi, hanno avuto perizie, dibattito contraddittorio, le parti hanno portato documentazione e su quella documentazione, dal conflitto di questa documentazione, sono depositati nel giudizio migliaia di documenti che ricostruiscono la possibile realtà. Di fronte alla Corte questo non si svolge. Di fronte alla Corte c'è un unico atto introduttivo che è l'ordinanza. L'ordinanza del giudice. E l'ordinanza del giudice non è che risolva l'intero bisogno conoscitivo della Corte. Qualche volta la Corte di Corsa ha ordinato istruttoria, ha chiesto il parere di qualche organismo, ha acquisito formalmente i documenti. Ma l'assenza delle parti di fronte alla Corte fa perdere un po' di coesione con la realtà, di conoscenza della visione, sia pure parziale della realtà. E questo è uno dei problemi del processo. Ma è inevitabile, è inevitabile, perché se no noi daremmo accesso alla Corte esclusivamente ai poteri forti, quelli che hanno interesse, la forza e la capacità di produrre documentazione. È stata una causa, spesso io, sui farmaci, no? Perché hanno fatto il problema del protocollo di Bell, questo medico di Modena che ha inventato una specie di protocollo di procedura di cura del cancro che per la medicina ufficiale era un bless. La cosa è arrivata alla Corte, si è detto la salute. E la Corte cosa faceva? Come poteva l'incognito? Allora ha chiesto documentazione al Ministero della Salute, ma anche dalle parti che sono costituite in giudizio a avuto informazioni. Le parti del caso sono parti anche ben supportate che hanno prodotto conoscenze. C'è bisogno di conoscenze per risolvere le questioni, anche di legittimità. Come si svolge il giudizio? Questo può essere interessante, capire. Io, se voi non avete obiezioni, non farei l'intervallo, non perché c'è questo tempo fino ad ora, peraltro, mi sembra ora questa intervallo, ma perché noi dovrà fare esami cose che per me c'è detto. Per cui io tirerei dritto fino a mezzogiorno e questo. Come si svolge il processo? Guardate, io ve lo racconto perché questo vi spiega, quando leggete le sentenze, anche come sono costruite le sentenze e alcuni problemi di costruzione. In Italia il processo si svolge così. La Corte, Filippo Benelli vi ha spiegato come è composta, c'è un presidente. Presidente che è eletto dalla Corte stessa. Il presidente assegna la causa di questo signore qui, l'assegna a un giudice relatore, uno dei 15 giudici, con una certa turnazione, ma anche con un certo rispetto delle competenze. Il giudice ha a sua volta alcuni aiuti, persone piuttosto giovani, che generalmente sono docenti universitari, ma non già arrivate ai ordinari, perché quando sono ordinari escono da questa funzione, e magistrati, per cui si prende qualche avvocato, e questi sono i collaboratori del giudice, un lavoro molto importante. Allora, il compito del giudice relatore è istruire la causa, esaminarla, i suoi aiuti di preparare il materiale, di farne la traccia, dopodiché la Camera di Consiglio, e quindi la Corte a porte chiuse, decide se mandarla avanti oppure no. E può essere che decida di non mandarla avanti. Se la libera, la butta nel cestino, dichiarandola inammissibile, manifestamente infondata e così via, poi vedremo. Se la manda avanti, allora si dà luogo all'udienza pubblica che sarà quadrata. Infatti la Corte è disposta a Carlo di Cavallo, mentre invece in Camera di Consiglio è disposta in fondo, come per avere la fronte nel suo ultimo libro, molto importante, a Scaperosi, quindi sono gli avvocati e così via. L'udienza pubblica si ha soltanto se le parti si costituiscono. Perché? Perché se le parti si costituiscono vanno a discutere la causa, è a discussione l'udienza pubblica. Se le parti non si costituiscono, viene risolto in Camera di Consiglio. Notate che in tutto questo può intervenire il governo. Il governo può intervenire, se si parla di leggi regionali, interviene anche la giunta regionale, tramite l'avvocatura dello Stato, detta anche avvocatura erariale. L'avvocatura dello Stato è un corpo tecnico di avvocati, e generalmente anche piuttosto bravi, facendo tra concorsi e così via, i quali svolgono la funzione di difendere lo Stato, in tutte le cause, a tutti i livelli. Ma l'intervento dell'avvocato dello Stato non è un intervento di parte, perché lo Stato dovrebbe intervenire a tutela dell'ordinamento. Di fatto, però, lo Stato interviene sempre a tutela della legittimità della legge, va a difendere la legge. su questo sarebbe molto da dire, ma è così. Molto da dire perché in realtà lo Stato dovrebbe prioritariamente difendere la Costituzione, non la legge. E invece il governo viene sempre a difendere la legalità della legge. Per cui di fronte in udienza pubblica parla l'avvocato generale, l'avvocato dello Stato a difesa della legge e parlano le due parti di cui si suppone una sia favorevole alla legittimità e l'altra forse sia invece in contestazione della legittimità. Se le parti non si costituiscono, l'avvocatura non viene sentita. Viene acquisita la memoria dell'avvocatura, ma non c'è la possibilità pubblica. Si risolve il canone di giustizia. Dopo l'udienza pubblica, il giudice relatore in Camera di Consiglio propone la sua versione, cioè propone la soluzione del caso. Dice che cosa sarebbe secondo lui la decisione a prendere la Corte. C'è la discussione, c'è la votazione dal più giovane al più vecchio e dopodiché su quella votazione si forma il dispositivo. La dichiarazione di legittimità, la dichiarazione di rigetto della questione è deciso a maggioranza dalla Camera di Consiglio. A questo punto il giudice relatore scrive la motivazione della sentenza, la riporta in Camera di Consiglio, la legge, i giudici intervengono suggerendo il codice del giunto, eccetera, e alla fine si approva la sentenza che viene pubblicata. Notate che da noi non c'è l'istituto della dissenting opinion, che invece è tipico del mondo anglosassone, ma ormai anche del mondo europeo, tra di Spagna e Germania c'è. Che cos'è il dissenting? È la possibilità di un giudice che resta in minoranza di aggiungere alla maggioranza, all'opinione della maggioranza, una sua opinione dissenziente. In molti paesi, quasi tutti i paesi ormai, c'è la possibilità per il giudice che resta in minoranza di dire no, secondo me la Corte ha sbagliato. E può dire la Corte ha sbagliato perché doveva prendere l'altra soluzione per questi motivi, o può anche dire la Corte ha sbagliato perché doveva raggiungere quel risultato, ma per un'altra strategia argomentativa. La cosiddetta opinione concorrente. Per cui in questi paesi la sentenza viene pubblicata con l'opinione della maggioranza, il dispositivo della Corte, e poi le opinioni concorrenti di tutti. A che cosa serve? Serve a dare maggior pubblicità ai contratti interni alla Corte e anche maggior dinamicità alla giurisprudenza, perché un'opinione di sentienze può essere che un giorno diventi invece l'opinione di maggioranza e in qualche modo può formare un precedente. Un bravo avvocato si legge anche l'opinione di sentienze e dice guardate, è vero che la Corte ha giudicato in quel senso, ma secondo me ha ragione il giudice sanitari in quel dissenso, perché quel dissenso è fondato e dovrebbe diventare invece l'opinione di maggioranza. Quando l'opinione di minoranza diventa opinione di maggioranza è l'overruling, è l'obesciamento della sentenza e dà la dinamicità alla giurisprudenza. Da noi invece quello che succede in Camera dei Consigli non si sa in italiana. Perché se uno vuole sapere, se sono qualche amico, perché dico, non è andata ieri, brava, la durissima, eccetera. Però è blindata, non lascia traccia. Si dice magari a sapere, passare il papiere della stampa che è stata decisa con un voto di maggioranza, può capitare qualche indiscrezione. Ma il dissenso delle opinioni non è palese. E io devo dire che sono convinto che sia giusto così in Italia, ma per semplice motivo che in Italia sono un paese di barbari e oggi tutto questo si riflette sulla difficoltà di avere circuiti democratici e anche di avere trasparenza. Noi abbiamo avuto un presidente del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Bettino Craxi, che ha minacciato un giudice di fargli una certa cosa quando sarebbe scaduto dalla Corte. Cioè una minaccia, come dire, se sei comportato così, la pagherai. Si dice la cosa che non è immaginabile in nessun paese del mondo, ma non del terzo, del quarto mondo, del quinto, del secondo mondo. Siamo noi. Dal punto di vista della civiltà, siamo noi. Siamo quelli che posseggono sui gradini, che vogliono le case per terra, che non fanno le tasse, è che hanno dei politici che sono proprio così, non perché sono peggiori di noi, si rappresentano perfettamente. Allora, se noi viviamo in un paese di selvaggi, non possiamo avere istituzioni civili. Se alla propria ci fosse un dibattito aperto, con votazione chiara, i giudici smetterebbero di essere una garanzia per noi, perché sarebbero assolutamente schierati per partiti. E già adesso ci sono quei 5 giudici di nomina parlamentare che costituiscono spesso un problema. Uno di questi, per esempio, uno che viene dal Studio Previsi, per dire uno. Pensavo, bello, chic, sarebbe così, qualcosa che è un'altra parte del mondo, no. Anche perché Previsi ha una serie di ricorsi, infatti nel 2000 Corte Costituzionale. Allora, voi immaginate se questo può essere uno che, dissenziente, mette la sua opinione dissenziente in internet. No, se è dissenziente, se non è d'accordo sulla sentenza, e cercherà di lavorare sulla sentenza, di confondersi, ed è meglio che sia così, perché tutto sommato la Corte Costituzionale in questi anni ha abbastanza ben difeso la sua imparzialità, e la difesa soltanto tramite questo velo che copre il suo rapporto con il pubblico. Quello che succede dentro una Corte non si sa, queste persone entrano nella Corte, alcuni hanno pesanti casacche politiche, qualche giudice di nomina parlamentare è stato, per esempio, Mauro Ferri era segretario di un partito per un periodo, sì, e poi è finita la Corte, oppure può finire la Corte, che sono io, violante, anche nei liberi, ma non la Corte, è un uomo politico, anche se non è un magistrato, perché avrebbe i titoli per andare alla Corte, ma sarebbe uno con una pesante casacca politica. Ebbene, anche questi con pesanti casacche politiche alla Corte non hanno operato per casacche politiche, perché sono 15 signori che passano lì numerosi anni, ben 9, e che alla fine hanno una tale frequentazione, lavoro parecchio, frequentazione personale, che non si possono svergognare con una cosa del genere. E finisce con essere gruppo, ad essere un corpo che è medio, un corpo. Un corpo che ha delle valutazioni diverse, c'è la parte cattolica, la parte laica, progressisti, conservatori e così via, ma tutto questo non è così aperto. Nel momento in cui la introducessero il dissenso di opinione, a parte che secondo me nessuno pubblicherebbe con lo stesso opinione di dissenzienti, ma avremo anche una situazione piuttosto imbarazzante per la cosa. Non fate un'altra cosa, che noi, i nostri giudici, al contrario di quelli americani, non sono giudici a vita. In America i giudici sono nominati dal presidente, chi è stato a sentire Carlo Granieri lunedì, Granieri lo riferiva. Sono nominati dal presidente perché il presidente rappresenta l'unità nazionale. Il presidente li nomina, lui che rappresenta l'unità nazionale, ma l'approvazione la deve dare il Senato, che rappresenta gli Stati membri. Dimenticate che tutta la Costituzione è nata in quanto Costituzione federale, il Bill of Rights è stato aggiunto alcuni anni dopo. Bene, il Presidente nomina dei giudici, adesso la famiglia Bush è riuscita a cambiare la composizione della Corte mettendoci dentro quanti di quelli nazionali prodotti in America, che non è poco, ma ciò nonostante, e questi passano anche il filtro del Senato, ciò nonostante questi giudici poi si comportano in maniera del tutto indipendente dal governo o dalla maggioranza e così via, non gli importa niente quello che è il governo. Anzi, spesso cominciano invecchiando e cominciano anche da fuori un po' di basso e a prendere posizioni assolutamente originali. Hanno dei pallini loro, hanno le loro visioni del mondo, ma sono completamente indipendenti, non hanno da tenere nulla. Sono molto ben pagati e sono inamovibili. Al massimo gli può capitare quello che capita. E sono quasi sempre con i piedi isolanti. Da noi invece i giudici cadono dopo 9 anni e sono tanto nella vita professionale di una persona, non entrano giovanissimi. Il più giovane credo che sia stato Paladino forse. Ne escono o che sono ormai in pensione, se sono veramente in pensione, o sono sull'orlo della pensione. Quando con l'anno di università poi se ne vanno via, ma quel punto è uscito ancora con delle ambizioni di carriera. Allora immaginate come si pone una persona che esce dalla corte a 73, 74, 75 anni e sa che le sue opinioni sono la sua campagna elettorale futura. Per cui, uscito dalla corte, vorrebbe andare a fare, che so io, o il ministro, candidato alle politiche, andare a dirigere un grosso ente, essere mandato a fare il comitato in Europa. Sono gente che ha delle ambizioni. Immaginate il rischio di avere una persona del genere, ce ne sono cose diverse da corte, che negli ultimi anni che fanno la corte cominciano a fare della loro opinione la loro bandiera, a prepararsi il proprio futuro dando un certo tipo di opinioni sulle sentenze della corte. Cosa fa il giorno? C'è stato un mio collega, non ne farò il nome, presidente emerito della Corte Costituzionale, che negli ultimi mesi, quando lui era presidente, ha starnazzato con pochi altri. Non faceva esternazioni, starnazzava. Era tutto il giorno che cercava di costruirsi la sua visibilità politica. Cosa indegna. Sono quelle cose che fanno completamente afflosciare l'autorevolezza della Corte. E quindi la Corte ha sempre come suo obbligo conservare questa autorevolezza. E evitare l'opinione dei giudici in Italia è uno strumento. In altri paesi è uno strumento di trasparenza, di chiarezza e di valore. Perché in Spagna funziona benissimo, nella Spagna prende il giudice civile dei tanti. In Italia questa cosa, per il momento, non è troppo augurabile. Questo si riflette sulla costruzione della motivazione, perché molto spesso, siccome funziona quello che nel vecchio partito comunista si chiamava il cittadinismo democratico, si discute, poi si vota, quella è la decisione, è la decisione che tutti quanti sottoscrivono, questo succede alla corte, si discute, poi si vota, quella è la decisione e tutti difendono quella decisione e firmano per la sentenza. Capite? Allora spesso queste motivazioni sono motivazioni strane, contorte, carciche, si aggiungono altri motivi, qualche volta si vede chiaramente che ci sono due opinioni diverse, non si capisce quale sia quella su cui si appoggia la decisione, quale sia la ratio decidente, quale sia il principio applicato. Qualche volta l'oscurità che si vuole mantenere si riflette sulla motivazione, la motivazione è oscura. L'unica cosa che si nota è, per esempio, che il giudice relatore si dimette e la redazione della sentenza lo fa un altro. Allora, in quel caso è evidente che c'è stato un dissenso. Un dissenso addirittura tra chi ha istruito e proposto la decisione e la decisione assunta e chi sente la motivazione della decisione. Sono dichiarazioni, eccetera, anche i casi, anche recenti, che forse siamo rossi. Decisioni chiaramente controverse. Ma la controversia è interna e non viene mai